Oggi abbiamo ospite in radio il maggiore Giancarlo Caporasio, che dal 4 settembre scorso è al comando della compagnia dei carabinieri di Ponte Assieve. Napoletano, 44 anni, laureato in ingegneria, nell'arma dal 2001, sposato, maggiore, proviene dal comando Legioni Carabinieri Umbria, ove rivestiva un incarico di staff nell'ambito dello Stato Maggiore. In passato l'ufficiale era già stato in Toscana fra il 2004 e il 2008, allorquando ha retto il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Piombino, medesimo incarico ricoperto poi a Spoleto in provincia di Perugia dal 2008 al 2011. Al nuovo comandante della restituita compagnia di Ponte Assieve chiediamo: cosa comporta in termini di novità l'istituzione del comando della compagnia a lei affidato?
Innanzitutto buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Assieve. Sicuramente la restituzione del comando compagnia comporta alcuni vantaggi nell'ambito dell'attività di controllo del territorio. Innanzitutto la riformazione dell'aliquota radiomobile, che è quella che garantisce il controllo H24 in tutto il territorio della compagnia, che ricordo comprende, oltre al capoluogo Ponte Assieve, anche i comuni di Rufina, Londa, Pelago e San Godenzo. Poi il fatto di avere le stazioni alle immediate dipendenze, che sono quelle dei comuni che ho appena citato, fa sì che l'interfaccia tra i comandi territoriali, che sono il fulcro della nostra azione di controllo del territorio, e gli organi investigativi inquadrati all'interno della compagnia consentano un'attività di analisi e di intervento sul territorio sicuramente più incisiva nelle fasi sia di prevenzione che soprattutto di repressione dei reati in genere.
Al momento, maggiore, sono 2 mesi che lei è a Ponte Assieve. Una domanda che non vuol scoprire niente, ma in questi 2 mesi cosa ha capito della Val di Sieve e soprattutto quali sono secondo lei le criticità e dove possiamo andare a parare per questo motivo?
Sicuramente la Val di Sieve è una comunità operosa che vive in maniera armonica, nella quale è sicuramente semplice inserirsi, anche per chi magari non è originario di queste zone. Ma come tale è una comunità che ovviamente ha come aspirazione quella di un vivere armonico, socialmente rispettoso di quelle che sono le regole e gli ordinamenti. Quindi le dinamiche che possono sicuramente incidere sono magari non endogene al territorio, ma provenienti anche dalla necessaria vicinanza al capoluogo fiorentino, con tutto quello che comporta, così come dalla presenza di criminali, soprattutto di natura predatoria, che magari passino anche incidentalmente in queste zone.
Senta, mi viene da farle un'altra domanda. Quali ritiene siano gli ambiti di intervento che andranno maggiormente curati? Ha fatto cenno alle truffe ad anziani, è una fenomenologia presente sul territorio. E quali avvertenze possiamo dare ai nostri ascoltatori su questo tema?
Allora, come ho detto prima, principalmente i reati predatori costituiscono la maggior forma di allarme sociale. Il trovarsi un estraneo, un malvivente che entri all'interno della propria abitazione, che violi la propria intimità domestica e familiare, è sicuramente quanto di più antipatico e riprovevole ci possa essere per un cittadino. Quindi è su quel settore, su quell'ambito, dal quale inevitabilmente anche questo territorio non è esente, che la nostra azione, sia preventiva che soprattutto repressiva, cercherà di essere maggiormente incisiva. Non è ovviamente un'attività facile, perché il territorio è vasto, è soprattutto frastagliato, ci sono frazioni che sono spesso costituite da piccoli abitati che non sono facilmente governabili dal punto di vista della prevenzione e del controllo. Ma in questo è fondamentale che vi sia una sinergia fra i cittadini e l'arma dei carabinieri in particolare. Ovvero il cittadino deve segnalarci qualsiasi anomalia, qualsiasi situazione che ritenga fuori dall'ordinario. Faccio alcuni esempi. Rumori notturni provenienti dall'abitazione dei vicini non sono assolutamente normali, per cui anche se magari potrebbero essere riconducibili a attività condotte dal proprietario o dall'abitante quell'abitazione, possono essere suscettibili di approfondimento da parte delle forze di polizia. In quel caso, sicuramente una chiamata al 112 non è mai un qualcosa di sbagliato. Oltre ai reati predatori, un'altra fenomenologia che noi attenzioniamo particolarmente, perché forse ancora più riprovevole in quanto approfitta di categorie che sono da tutelare e da proteggere ancora di più, che sono quelle delle persone anziane, sono la fenomenologia dei reati condotti proprio in danno di queste categorie, in particolare le truffe e i furti in danno di persone di una certa età. Il fenomeno delle truffe è un fenomeno particolarmente diffuso su tutto il territorio nazionale e le metodologie applicate dai malviventi sono di varia natura. In generale capita spesso che si venga contattati telefonicamente dal sedicente appartenente alle forze dell'ordine, anche all'arma, il quale, paventando una situazione di disagio per un congiunto, quasi sempre per un figlio o per un diretto consanguineo, si chiede di intercedere con l'elargizione di una somma in denaro a mo' di cauzione o per ristorare un danno prima che lo stesso possa assumere conseguenze maggiori. Ecco, sappiate che mai e poi mai appartenenti alle forze di polizia chiedono o chiederanno denaro per fare o non fare una loro attività. Per cui diffidate sempre da queste forme di richiesta telefonica. Tra l'altro, molto spesso si punta proprio sulla forma di suggestione che nella persona che riceve questa richiesta, la richiesta stessa genera. Quindi il fatto di avere un timore paventato per la salute o per la situazione personale del congiunto fa sì che si abbassino le normali difese, le normali attenzioni che uno presta a questo tipo di richieste. Ecco, in quel caso, assolutamente cercare di mantenere la calma, avvisare il più presto possibile i numeri di emergenza, in particolare il 112, magari utilizzando un altro apparecchio che non sia quello utilizzato dal malvivente. Faccio un esempio ancora più chiaro. Se venite chiamati sul fisso dal malvivente, non riagganciate, nel senso che lui molto spesso rimane in linea, per cui se voi pensate di stare componendo magari il numero di emergenza, dall'altro lato vi risponderà o un suo complice o direttamente lui con un tono di voce cambiato per farvi credere che il tutto sia nella norma. Utilizzate un apparecchio cellulare o se non avete la disponibilità, comunque fate in modo di avvertire magari un vicino che potrà darvi una mano a evitare in quel modo di incorrere nella truffa. Sicuramente altre modalità applicate sono quelle dei presunti operatori sociali o di ditte che effettuano manutenzione all'interno di appartamenti, che anche lì, puntando sulla suggestione legata magari a presunte perdite di gas, perdite d'acqua, problemi di natura elettrica che possono condizionare il regolare andamento degli impianti della vostra abitazione, cercano di introdursi all'interno della stessa per poi magari con piccoli artifici, la richiesta di andare in bagno, l'affermazione che un locale non debba essere, diciamo, non vi si debba entrare perché c'è il rischio che possa succedere qualcosa, cercano appunto di distrarvi per poi frugare autonomamente o anche lì con l'aiuto magari di un complice fatto entrare furtivamente per sottrarre beni materiali alle persone che in quel caso sono attaccate. Ultimamente si sta ancora più diffondendo quella che noi chiamiamo il furto con abbraccio, che è una metodologia di attacco da parte soprattutto di giovani donne, spesso anche avvenenti, che con la scusa di, tra virgolette, scambiare una persona per un parente o per un amico, oppure facendo intendere che ci sia una disponibilità ad avere un certo tipo di approccio, approfittano di questo contatto per sfilare monili, catenine, orologi, portafogli. Quindi diffidate sempre da persone che magari vi mostrano attenzioni che non vi aspettereste nella norma. Infine mi viene in mente un altro tipo di metodologia spesso ricorrente in questi territori, che è la cosiddetta truffa dello specchietto, cioè l'urto accidentale simulato spesso con un lancio magari di una biglia in metallo che simula appunto l'urto avvenuto, da cui poi necessariamente scaturisce un danno patito. In quel caso, per evitare lungaggini, problematiche legate ad assicurazione e quant'altro, si chiede una dazione immediata come ristoro del danno. Ecco, anche in quel caso bisogna mantenere calma, sangue freddo, chiamare e chiedere l'intervento del pronto intervento, quindi rivolgersi al 112 e evitare in ogni caso di lasciare somme in denaro o dati sensibili nel dubbio appunto che possa esserci stato un incidente fraudolento. Mi consenta di dire un'ultima cosa. Sono queste tutte avvertenze generali che noi tra l'altro diffondiamo come Arma dei Carabinieri con opuscoli e anche tramite incontri che facciamo direttamente, e questa occasione di cui tra l'altro vi ringrazio è un ulteriore modo di fornire alla cittadinanza il nostro apporto per consentire di eliminare o quantomeno di ridurre l'incidenza della fenomenologia sul territorio. Ma mi viene anche da dire che dallo studio delle dinamiche di questi primi mesi in questo territorio e dall'analisi di quella che è la fenomenologia qui presente, sono stati comunque abbastanza rari o comunque non frequenti i casi che ho citato. Non lo sono sicuramente i furti o i reati predatori in genere, per cui l'avvertenza che mi sento di dare, al di là dei consigli che abbiamo fornito in precedenza in relazione alla prevenzione delle truffe, è quella di prestare particolare attenzione nella salvaguardia del proprio patrimonio, evitando innanzitutto di dare dati sensibili o anche notizie sui social su una prolungata assenza. Può essere quello uno strumento che consente ai malviventi di sapere che hanno tranquillità ad operare. Quello di utilizzare, ove presenti, inserendoli i sistemi di allarme o di videosorveglianza che possono costituire da una parte un valido deterrente, dall'altra un modo per poter agevolare l'attività di indagine qualora malauguratamente il furto sia stato consumato. Di evitare di lasciare le chiavi in posti, non dico nella toppa della serratura dall'esterno, che purtroppo è un qualcosa che ancora si riscontra in alcune zone d'Italia dove magari la percezione della sicurezza è tale, per cui di questo sicuramente ci gioviamo, ma non sono più quei tempi. È cambiata la società, sono cambiate le dinamiche criminali, bisogna fare in modo che, come dire, il malvivente, seppur malintenzionato, non abbia vita facile profittando di queste condizioni di particolare facilità nell'aggredire il territorio.